una piccola cosa quasi grammaticale, cioè mi veniva da notare che il testo originale, le preposizioni che indicano la modalità della semina sono quattro modi diversi, cioè rispetto alla strada dice presso la strada, e rispetto alla roccia dice sulla roccia, e rispetto alle spine dice verso le spine, i rovi, invece nell'ultimo dice in terra buona. Non saprei dire se queste preposizioni sottendono una modalità diversa della semina, però in ogni caso mi pareva che l'ultima situazione esprimesse appunto questa in terra buona, un'intimità di rapporto, ecco, un'interiorizzazione del seme appunto nel terreno.
Ma oggi Gesù ci svela la parabola e mi pare quindi che la capacità di comprendere e di accogliere nel profondo la parola non venga da noi, ma derivi dalla nostra vicinanza a Lui, dal discepolato, da Lui. E allo stesso modo mi pare che questo terreno buono non sia una qualità del nostro essere e che noi da soli facciamo solo esperienza della nostra infertilità, e che il terreno buono sia la strada che ogni giorno lui fa con noi. Così mi sembra ci sia una grande vicinanza con la stabilità di cui ci parlava oggi la regola, e perché è lui solo che scaccia il diavolo, è lui solo che ci sostiene nella prova, che ci toglie ogni preoccupazione, e facendoci riposare al sicuro, come dice il Salmo. È Lui che appunto ogni giorno ci sostiene, facendoci toccare con mano, che è l'unico nostro bene, l'unica ricchezza che appaga la nostra vita.
Mi avevano colpito i termini così che riguardano proprio tutta la vita delle persone. Sono per esempio la prima tipologia, quelli caduti lungo la strada. Viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati. Si parla di salvezza, quindi in questa faccenda del seme è davvero decisiva. Poi anche il venir meno del versetto 13, il recedere, il lasciare, il venire e portare a maturazione del versetto 14, ecco, portare frutto. E l'ultimo caso è dove appunto il rapporto con questo seme è appunto di cura, di accoglienza, anche di custodia, di protezione. Ecco, c'è un frutto portato con perseveranza, con pazienza. E qui invece sembra anche una cosa che non riguarda solo la vita eterna, ma anche la quotidianità. Quindi insomma mi colpiva l'ampiezza di questa prospettiva. L'accoglienza o meno della parola di Dio ci prende, ci porta verso la vita eterna, ma anche ci dà una fecondità, ecco, quotidiana. versetti di oggi, evidentemente nel contesto particolare del capitolo ottavo del Vangelo di Luca, rappresentano l'inizio della risposta di Gesù alla domanda posta dai discepoli: quale sia questa parabola. Questa è la parabola. Soltanto ai discepoli e non alla folla viene svelato il significato della parabola, che mi sembra solo apparentemente ha al suo centro il discorso sul seme. Il seme è la parola di Dio, versetto 11 sembra il titolo dell'inizio della spiegazione della parabola. Molto bella la variante del Vangelo di Matteo che dice che il seme è la parola del regno, mentre Marco parla soltanto di parola. Però non appena svelato che il seme è la parola di Dio, non si parla più della parola di Dio, ma si parla del rapporto delle persone che hanno ricevuto il seme con quella parola, con una ripetizione per quattro volte: quelli che ascoltano, al versetto 12, al versetto 13, quando ascoltano, al versetto 14, quelli che ascoltano, al versetto 15, quelli che ascoltano la parola. Il punto non è tanto la potenza della parola di Dio, la fecondità della parola di Dio, l'efficacia della presenza della parola di Dio, ma la questione si pone a livello del rapporto con la parola. Cioè il punto è che i terreni siamo noi nei diversi nostri approcci alla parola. Siamo noi che ascoltiamo, tutti ascoltano. I quattro casi non prevedono mai il non ascolto della parola. Prevedono sempre delle fasi che sono successive al momento iniziale della fecondazione delle nostre persone con la parola di Dio, che è il seme di vita incorruttibile, no? Come ci insegna la prima lettera di Pietro e il commento di Don Giuseppe Dossetti, è la varietà della nostra situazione che viene illustrata con una serie di avvenimenti che succedono e che impediscono esattamente alla parola di compiere il suo percorso. Sotto questo aspetto mi sembra molto significativo il versetto 13, dove si descrive la seconda situazione. Il seme caduto sulla pietra non è tanto il seme, ma sono coloro che ascoltano. E Luca addirittura dice: ascoltano con gioia e accolgono la parola. È bellissimo quello che inizia a succedere a noi quando ci troviamo tra le pietre. Ma quando succede il resto, e cioè questi non hanno radice. Il punto è che questi, cioè non sta parlando della parola, sta parlando degli ascoltatori della parola, non hanno radice. Questo è il problema di chi, di noi, quando siamo tra le pietre, non abbiamo radice. L'ascolto della parola, addirittura la gioia perché accogliamo la parola, e poi è un fuoco di paglia, non c'è radice. Crediamo per un certo tempo, questa è un'aggiunta di Luca,
sono quelli che credono, sì, credono, è bello, è bellissimo, credono, ma proscheron per un tempo soltanto. E nel tempo della tentazione vengono meno, cioè non continuano a credere nel momento della tentazione perché manca la radice. Pensate alla bellezza delle persone che Luca ci ha presentato, alle quali Gesù apertamente dice: la tua fede ti ha salvato. La donna emorroissa, il centurione. Quando il centurione viene a sapere che il figlio o il servo, a seconda della situazione degli evangelisti, è morto, Gesù gli dice: continua a credere, continua solo a credere. Invece questi, noi, perché parla di noi, il testo non parla di altri, parla di noi e del nostro cammino di discepoli, crediamo solo per un po'. E quando viene la tentazione, noi stacchiamo la spina, non riusciamo a vivere lo stato di tentazione custodendo la fede nella parola. Finisce tutto, entriamo nella tentazione ed è blackout. Ora, molto bello sarebbe da approfondire il resto del testo, ma sottolineo soltanto un aspetto che io penso sia quello alla fine più significativo, cioè la parola finale del testo di oggi, cioè quando la terra, cioè il cuore dell'ascoltatore, è bello e buono, dice così il testo del Vangelo, e ascoltiamo la parola, la tratteniamo perché evidentemente abbiamo la radice, portiamo frutto, ma dove si vede il frutto? Questo è un tocco magico dell'Evangelista Luca, non lo troviamo altrove, con perseveranza. Il frutto è la perseveranza, la pazienza, la sottomissione, come veniva detto anche prima e abbiamo sentito nella regola, la stabilità. La nostra regola, naturalmente, quando usa questa parola, attinge a un repertorio molto antico, di carattere estremamente selettivo, perché la stabilitas loci, la stabilità del luogo, indica la condizione del monaco che non fa il girovago, ma abita stabilmente dall'inizio alla fine della sua vita in quel tal monastero, in quel tal luogo. E cosa assolutamente non vera per tutti noi che siamo qui, per le famiglie della Visitazione, perché per noi la stabilità a un luogo, il vincolo con un luogo materiale, è diventato il vincolo tra di noi, il legame tra di noi, e questa è la stabilità. La stabilità che cos'è? È questo stare sotto. È bel tempo, è brutto tempo, c'è gioia, c'è tristezza. Ignazio di Loyola diceva: il tempo dell'aridità e della desolazione, il tempo della prova, il tempo della gioia, dell'esultanza, della consolazione. In qualunque tempo sto lì, sto fermo lì, porto frutto lì, è la pazienza. Ora, questa parola che è usata soltanto due volte dall'Evangelista Luca, mai in tutti gli altri Evangeli, non esiste negli Atti degli Apostoli. Utilizzata dunque da Gesù quando parla nel discorso sugli ultimi tempi, di quello che si deve fare per attendere la parusia, con la vostra pazienza, perseveranza, salverete le vostre anime, le acquisterete così, stando stabili. È molto bello perché l'abbiamo Ho letto tra l'altro nei primi mesi di quest'anno il libro di Giobbe, secondo la lettera di Giacomo. Giobbe è il classico esempio di questa virtù della pazienza. E infatti vedete che ci sta esattamente con la spiegazione che Gesù dà della parabola del seminatore, perché Giobbe non sta niente a fare, è lì, succede l'incredibile, crolla tutto, si siede e sta lì a grattarsi le ferite, ma sta lì, non scappa, non evade, anche riesce a protestare con il Signore e a protestare la sua innocenza, perché quello che è successo non dipende da lui. Sono proprio quelle situazioni inimmaginabili che all'improvviso si rovesciano nella vita di una persona. Nel libro dell'Apocalisse, questo è molto bello, lo stesso veggente si presenta proprio così all'inizio, è quasi il titolo del libro: io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella pazienza in Gesù. E poi quasi come un ritornello, per due volte nel libro dell'Apocalisse si dice: è questa la perseveranza dei santi, quella di coloro che al capitolo 14 custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.